E buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Quanti movimenti ci sono rispetto al passato sul mercato, Luca?
Un po' meno, non è normale che sia così, lo sapevamo. Forse non meno rispetto allo scorso anno, diciamo in linea, ma c'è stato anche un report della FIFA ultimamente, no? Che ha proprio tradotto in numeri queste nostre discussioni, perché ci sono meno soldi, ci sono meno possibilità di intervento e quindi si cerca prima di occupare l'urgenza e poi eventualmente di andare a fare gli investimenti.
Quello... Io, è vero che anche è una cosa, Luca, infatti leggevo che lo scrivono tanti ascoltatori, non è che a gennaio ci siano stati mai grandissimi movimenti, però rispetto al passato ancora di meno, perché chiaramente devi cercare per forza l'occasione. Ora, ne parleremo tra poco, ci sono anche dei giocatori che magari vorrebbero andare altrove, ma i club dicono sì, però io devo avere un tornaconto, perché se mi libero di un giocatore in prestito, a me mi blocchi comunque una posizione che non posso comprarne un altro, o ne prendo in prestito uno di uguale valore anche io e poi dopo, quindi diventa uno scambio di prestiti, e quindi poi dopo punte a capo, oppure se devo lasciare in prestito, però comprare qualcuno per coprire la casella, oramai il monte ingaggi, quello è per molti club e quello resta. Quindi diventa complicato,
sì,
anche
poi allo ci sono tanti incastri che possono essere verificati, cioè giocatori che magari ti conviene cedere adesso perché tanto il prossimo anno comunque non faranno parte del tuo progetto, oppure certo. Andranno a scadenza contratto, oppure giocatori che comunque adesso non sono al centro del tuo progetto e che quindi se li dai via magari stappi anche una bottiglia di champagne. Altri che invece prima di essere ceduti vengono fatti dei ragionamenti esattamente come quello che hai fatto te, perché dici come faccio a darlo via, no? Ne posso dar via uno, oppure te lo do via appena io prendo un altro, quindi aspetti che si muova, che ne so io, l'Empoli per prendere il difensore, il Verona aspetta che si muova l'Empoli per prendere il difensore e andare a sostituire Marchizza, fino a che l'Empoli non prende il difensore il Verona non avrà il suo. Quindi questi incastri ci sono sempre stati e ci saranno sempre, a maggior ragione in un momento come questo dove, no? Dici, ma perché devo sospendere i soldi? Ho fatto un po' di modo a complicare la vita proprio adesso a gennaio, no? Perché dipende anche da quanto spinge il giocatore, no?
Certo.
Immaginati se domani mattina all'improvviso il Milan sciogliesse qualsiasi tipo di riserva e andasse su Casale, no? Che oggi il Verona non ha assolutamente intenzione di cedere, no? Il giocatore, chi lo dice il giocatore che non può andare al Milan?
Certo.
No, allora. Dopo ti devi mettere d'accordo con lui, magari gli rinnovi il contratto, per carità, rimane lo stesso, la promessa di venderlo quest'estate, magari invece lo vendi e ti devi far trovare pronto affinché poi questa richiesta possa essere esaudita. Diciamo che il mercato è sempre fatto così, a luglio c'è più tempo, quindi ma alla fine lo sai meglio di me che gli affari si fanno l'ultima settimana, perché tutti arrivano
Bravo.
Per cercare di strappare le condizioni nel miglior modo possibile.
Bravo, e su questo tremano un po' i tifosi, devo dire la verità, che dicono poi dopo arriva l'ultima settimana, Ronaldo se ne va, arriva Ken, oppure succedono cose strane, no? Che tu dici, oddio che è successo, mi devo assestare, sì. Tu dici, beh ragazzi, piano piano si ritrova tutto. Senti, torniamo sulle partite di ieri un attimo, poi entriamo nel dibattito del mercato, perché credo che per esempio la vicenda Arthur possa spiegare molto bene quello che abbiamo anticipato adesso. Però torniamo alla partita di ieri, che è successo al Meazza di San Siro? Perché giustamente c'è anche qualche collega, posso anche fare nome e cognome perché tanto interviene spesso da noi, Stefano Sarandin, che dice: dunque Messias in realtà da regolamento andava ammonito per aver calciato a gioco fermo. Cioè nel senso, cioè no, ma ovviamente in maniera ironica, no? Per dire che comunque è una situazione molto particolare quella che si è venuta a creare. Cioè l'arbitro subito ha voluto fischiare.
C'è l'errore di un arbitro. C'è un errore, se tecnicamente deve essere ammonito, credo che non ha fatto neanche in tempo a sentire il fischio dell'arbitro, e anche perché ormai non sono più abituati, no? A vedere non conclusa l'azione, perché col VAR al limite ci fosse stato metti il fallo in favore dello Spezia, il gol non sarebbe stato valido a posteriori, no?
Certo.
Ti dicono sempre non fischiare subito fondamentalmente.
Che è poi successo, se non mi sbaglio successe, se non mi sbaglio Luca, correggimi se sbaglio, proprio in questo campionato, quando l'arbitro, adesso non ricordo chi era, fece continuare l'azione della Roma, fischiò il rigore.
Più di una volta.
Fischiò anche il rigore alla Roma.
Ma è successo più di una volta, dove tu fischi, ma ti ricorderai che all'inizio del VAR venne annullato un gol, mi pare, alla Fiorentina? no? Che
o
aveva
Torino?
Segnato, non mi ricordo, insomma, che la partita praticamente invece che essere 1-0 fu 0-1 fondamentalmente.
Sì, no? Sì, sì, è vero. E poi c'è il ricaputo.
Quindi perché c'era il rigore, ecco, sì. C'era un rigore nell'area del non mi ricordo, metti la squadra A, uh-huh. Ok? La squadra B attacca e segna, vanno a vedere il VAR che c'era invece il rigore nell'area di rigore della squadra A, annullano il gol e danno il calcio di rigore, quindi è 1-0 per la squadra A e non 0-1 per la squadra B. Comunque, a parte questo, che sono chiaramente delle cose che non succedono così frequentemente, ieri c'è stato un errore nel contesto di una partita che il Milan comunque stava pareggiando, perché il Milan stava pareggiando quella partita al 92esimo. E Pioli ha detto anche che dopo quell'episodio il Milan ha perso di lucidità, può darsi, ha avuto anche due occasioni clamorose, tra cui la traversa con la palla respinta da Provedel sulla traversa. Le due occasioni di Ibra sono arrivate dopo il calcio di punizione maledetto, perché una era proprio sul calcio di punizione e l'altro sugli sviluppi del calcio d'angolo successivo. E poi lo Spezia ha avuto la bravura, la fortuna, la voglia, la determinazione, e ha incappato nell'errore di Kalulu e ha segnato il 2-1. Io sono convinto, sono d'accordo con Pioli quando dice la responsabilità di questa sconfitta bisogna dividersela con l'arbitro, vero? Pioli è una persona estremamente intelligente, infatti ha anche fatto un mea culpa rispetto a una condotta di gara che al Milan non è stata fluida come al solito, perché, ripeto, nonostante una buona mole di gioco, nonostante una qualità sicuramente superiore del Milan nei confronti dello Spezia, il Milan comunque al 92esimo stava 1-1 e comunque non sarebbe stato sopra. Chiaro che quell'episodio poi fa la differenza, nel calcio gli episodi fanno la differenza, su questo non c'è dubbio, e le partite, anche quelle con le piccole per modo di dire, che si giocano la salvezza, che cercano di dare il massimo, che cercano di sfruttare al massimo le possibilità. D'altronde lo Spezia che deve fare in una partita a Milano? Si deve difendere e cercare di sfruttare al massimo le occasioni che ha a disposizione, quindi non è che è andata a rubare nulla. È chiaro che l'episodio in un contesto così, dove il Milan ha fatto fatica a capitalizzare le occasioni che ha avuto, fa la differenza, perché poi alla fine il Milan aveva segnato, no?
Sì.
Brucia, non c'è dubbio che brucia, perché è una cosa inusuale, è un errore che non siamo abituati a vedere,
no. Non
siamo abituati a vedere, purtroppo io credo che siano abituati a vederlo gli amici che tifano le squadre in Serie B e in Serie C, ecco, diciamo che quando non c'è soprattutto il supporto del VAR e quando ci sono arbitri che obiettivamente hanno meno esperienza, perché Serra era la sua nona apparizione in Serie A, ci è arrivato per meriti, ma l'esperienza l'ha fatta nelle categorie inferiori, succede. E quando succede in Serie A, chiaramente qui il Milan lamenta la possibilità di un mancato sorpasso all'Inter, stiamo
certo.
Parlando della vittoria del campionato, è chiaro che fa male, ragazzi, che fa male.
Fa male.
Non c'è dubbio.
Io però credo anche un'altra cosa, Luca. Adesso voglio uscire cioè sono molto vicino ai tifosi del Milan e capisco tutta la loro rabbia, dopo ne parliamo peraltro con Jacopo, insomma, che saremo qui e parleremo di questo. Però poi io mi metto anche nei panni dell'arbitro. Ha sbagliato in ottima fede, perché proprio è stata proprio la cosa, ho visto il fallo fischiare, è proprio l'errore di inesperienza, no? Allora,
di fretta, no? Lui ha voluto
di fretta,
essere
bravissimo.
Più
solerte.
Ma io secondo me ci rientra anche il discorso del VAR di prima.
Sì.
Lui sbaglia il calcio di rigore, no? Segna un calcio di munizione fuori area, poi invece gli dicono guarda che è in area, va a vedere, gli dice che è in area.
Certo.
Lui voleva far vedere che lui era bravo, secondo me.
Sì.
Cioè, che l'aveva visto e quindi lo fischia tempestivamente, non rendendosi conto che al 92esimo forse era meglio che facciamo di
questo. Esatto, quello sicuramente. Dopodiché, arbitro giovane, quindi la responsabilità se la deve prendere anche il designatore sicuramente, ma quelli, gli arbitri devono essere formati, quindi ci sta che tu a un certo punto dici io mi devo fidare di te, se no questi sono gli arbitri, quindi li formo, certo. Li mando nelle partite Milan-Spezia, non è Milan-Inter, che tu dici certo. Chiaramente lì metto uno di esperienza eccetera. L'errore, così come lo dobbiamo mettere in conto nei giocatori che sbagliano, nell'allenatore che sbaglia il cambio o che ritarda il cambio, vedi la finale di Supercoppa,
certo. Lo
dobbiamo mettere anche nell'arbitro, perfetto.
Certo, assolutamente.
La domanda che ti faccio, al di là quindi delle lacrime poi che sono state raccontate dell'arbitro negli spogliatoi che fanno tristezza, però è un momento di crescita anche per lui sicuramente, ma le scuse dell'AIA sono un qualcosa di eccessivo secondo te?
Secondo me sono state romanzate.
Secondo te?
Cioè, non è che hanno sono state romanzate dai giornalisti.
Okay.
Nel senso che non è che è arrivata una lettera dell'AIA lisciata al lutto con scritto: mi dispiace per quanto ha corso nella partita Nina Spezia in data 17 gennaio per in qualità di...
Da dove è uscita sta notizia allora, secondo te?
Ma no, ma Gervasoni, che era allo stadio, è il vice di Rocchi, sarà andato a parlare con i dirigenti del Milan, che giustamente si saranno lamentati, gli avrà detto: ci avete ragione, è stato un errore, è evidente che è stato un errore.
Da qui a dire che l'AIA ufficialmente ha chiesto scusa al Milan,
io penso che sia andata così, e penso che sia una questione di rapporti assolutamente civili che ci sono fra istituzioni, fra club e arbitri. Penso che no, succeda spesso che ci si possa confrontare in base a questo. Lì la fortuna era che erano allo stadio, no? E quindi erano allo stadio, si saranno sentiti in dovere di parlare. Non so da chi è partita questa comunicazione. È stato, secondo me, un gesto anche umano, normale, di dialettica, di confronto, di crescita, di buoni rapporti, appunto. Mi fa sorridere anche a me dire che l'AIA ha posto le scuse al Milan, perché allora tutte le volte che c'è un errore l'AIA dovrebbe scusarsi con qualche società, no?
Certo.
Più o meno, cioè, perché questo è un errore di valutazione rispetto a un vantaggio non dato, no? Ma il fallo c'era, no? Poi si dice che bisogna dare il vantaggio, no?
Sì, sì.
È un errore perché è stato fatto un torto, ma non è che ha fatto un errore che si è inventato il fischio, questo voglio dire, no? Non è che non c'era il fallo, questo voglio dire.
No.
Cioè, lui ha visto un fallo, l'ha fischiato, sarebbe potuto andare meglio, perché avrebbe dovuto controllare l'azione come andava, il pallone che arrivava a Messias, e che avrebbe avuto una buona chance per poter segnare, no?
Sì, sì, ma... È quello. Io poi mi domando però anche un'altra cosa, Luca, nel ragionamento che stiamo facendo. Ma il Milan ha fatto un dominio territoriale, soprattutto nel primo tempo, sì, clamoroso, eccetera. Poi bisogna anche dare delle responsabilità al Milan, che non è riuscito a vincere contro lo Spezia in casa, una partita che dovevi assolutamente vincere. E capisco le parole di Pioli, che dice: dal momento del gol annullato, cioè del gol non convalidato per il fallo, si sono innervositi tutti e li abbiamo perso la testa. E ci può stare, può succedere a tutti, sono umani.
Sì, ma
però fino a quel momento,
comunque, dopo quell'episodio, hanno avuto due occasioni.
Esatto, e non le hai sfruttate. E tutte quelle del primo tempo anche, che non hai sfruttato, alla fine hai sbagliato anche un rigore. Insomma, ci sono anche delle responsabilità del Milan da prendere in considerazione.
No, ma non c'è dubbio, l'ho detto poco fa, è così. Il Milan comunque al 92esimo era ancora 1-1, al 91esimo era ancora 1-1, in una gara in cui lo Spezia ha fatto quello che doveva fare, cioè cercare di difendersi nel miglior modo possibile, sfoderando una prestazione incredibile di Provedel, che ha fatto veramente una grande partita, e sfruttando al massimo l'occasione che aveva avuto. Poi è riuscito a sfruttare addirittura anche la seconda, e il Milan in questo ha dimostrato ieri di essere non al top. Poi ti ripeto, possono uscire le partite così, anche purtroppo nel calcio non è che se tiri 15 volte a porta segni 8 gol, puoi incontrare il portiere, puoi incontrare la scarsa vena realizzativa dei tuoi attaccanti, può essere che qualcuno dei tuoi oggi non è in grandissima forma, quindi non mira la porta bene, e quindi hai bisogno, come dire, dell'episodio. L'episodio c'era, e ti rode che non ne hai potuto usufruire, no?
Certo.
Io questo capisco tutto, fa parte del gioco, il bello del gioco è anche questo. Penso, ripeto, che sia un errore, questo penso che non lo possa discutere nessuno, e penso che Pioli, che è una persona estremamente intelligente, con la sua frase "dobbiamo condividere la responsabilità con l'arbitro" voglia dire esattamente questo.
Esatto.
Cioè non è solo colpa dell'arbitro, ma è anche colpa nostra.
Certo. Mettevi dentro due palloni dei 12 delle azioni da gol,
l'arbitro creata. Poteva fischiare quello che voleva.
È chiaro. Allora, ci sono già degli audio e tante domande per te, quindi io direi via e vai Giorgio. Nel frattempo vedo nello sfondo le immagini di un Higuain che parla, e penso: quanti Higuain sono rimasti nel calcio italiano, Luca, prima di andare alle domande? Abbiamo perso tanti giocatori di qualità.
Sì, è normale. È normale, perché il calcio italiano è diventato un po' più povero, e quindi c'è necessità di diventare qualcosa di diverso. È anche vero che ce ne sono altrettanto bravi.
Vlahovic,
che poi dopo
per
magari vendiamo. Bravissimo, stavo pensando proprio a lui.
Parliamo proprio di lui tra poco. Vai con gli audio, poi dopo andiamo su Vlahovic e sulla Fiorentina.
Buongiorno a tutti, buongiorno Vincenzo. Vorrei chiedere al Super Marchetti una domanda: se ci sono veramente le condizioni di un ritorno di Rovella alla Juventus, o se è collegato alla vendita di Arthur o di qualche altro centrocampista. Ciao, grazie.
E quindi qua torniamo all'argomento che avevamo un po' accennato prima, Luca.
Ma allora, Rovella sì, può tornare alla Juventus.
Ma già da gennaio?
Sì, l'intenzione è quella. L'intenzione è quella, perché se dovesse andare via Arthur, la Juventus vorrebbe prendere chiaramente dei giocatori in cambio, come dicevi tu prima, no? Allora, siccome c'è questa cosa di Arthur Arsenal, lo scambio con l'Arsenal non si riesce a fare. La Juventus ha due idee in testa, e da quello che abbiamo capito noi, dovesse andare via Arthur, potrebbero anche addirittura arrivare entrambe. Una è Zaccaria, che a scadenza contratto potrebbe essere appunto, no, uno di quei giocatori che, non rinnovando, a quel punto lo vendo subito, se posso permettermelo. Certo. Quindi la Juventus sta ragionando su questo. E l'altra è Rovella, che la Juventus l'ha acquistato, arriverebbe a Torino il prossimo anno, un anticipo rispetto a quello che potevano essere le necessità della Juve, proprio perché magari in questo momento ci si sente scoperti e magari si cerca di accelerare il processo di inserimento di Rovella all'interno del mondo Juve. In tutto questo, al di là delle intenzioni della Juventus, ci vuole da capire se il Genoa A è d'accordo, B quanto è d'accordo, C come è d'accordo, e il discorso Zaccaria idem con la squadra di appartenenza. Quindi diciamo che sono delle ipotesi che stanno prendendo piede nel mondo Juventus, e che se dovesse andare in porto questo tipo di situazione potrebbero essere cavalcate. Ti aggiungo una cosa, che se Arthur dovesse partire a titolo di prestito,
sì, ci deve mettere
la Juventus
l'obbligo.
Questo tipo di situazione potrebbe anche non prevederle, quindi magari potrebbe anche dire io non lo vendo. Perché? Perché se tu porti dentro squadra, dentro la rosa, Rovella e Zaccaria, tu li avrai anche il prossimo anno, quando in teoria finisce il prestito di Arthur, che se non viene riscattato torna a casa. E quindi tu hai due giocatori in più.
Però ci aggiungo anche un'altra cosa a questo tuo giusto ragionamento, Luca. Significa che tu dici Arsenal te lo do in prestito, però poi dopo lo devi riscattare con l'obbligo. L'obbligo di riscatto significa che se la Juventus vuole fare, non dico una plusvalenza, ma già se per esempio però già se lo vendi a 52 milioni, facendo due calcoli, fai una minusvalenza. Quindi dico, credo sia difficile.
Si trova il modo, Se vuoi si trova, perché faccio un prestito di un anno e mezzo, intanto ho già ammortizzato una parte importante del cartellino, l'obbligo di riscatto lo posso legare eventualmente al, adesso mi sto inventando l'operazione, telefono, alla qualificazione in Champions dell'Arsenal nei prossimi due anni, poi ne riparliamo fra 18 mesi, no? Di quello che è successo ad Arthur, che magari può aver scoperto l'America e l'Inghilterra. Quindi se uno l'operazione la vuole fare, riesce a farla. È chiaro che poi dopo, però, attenzione, l'ammortamento di questi due anni chi lo paga? Se lo paga l'Arsenal, comunque, come dicevi te, un ammortamento importante, perché se non ricordo male Arthur è stato valutato a 72 milioni, quindi sono circa 10 milioni, 12 milioni di euro all'anno di ammortamento del cartellino di Arthur, quindi diciamo che l'Arsenal per prenderlo e per non far perdere soldi alla Juventus dovrebbe pagare il prestito di Arthur quanto quello di Morata, tanto per capirci.
Beh, praticamente sì, quindi con obbligo e non diritto di riscatto eventualmente la Juventus avvalerebbe questo prestito?
No, io ho detto obbligo legato alla Champions, cioè se c'è una buona possibilità che Arthur non torni alla base, allora la Juventus può pensare di fare questo tipo di operazioni, altrimenti diventa difficile. Non è che è impossibile farla, io con il diritto di riscatto non ho la certezza che Arthur non torni. Se invece io ho un prestito lungo con un diritto che può diventare obbligo rispetto a delle cose che possono succedere, sì, ma possono anche non succedere, allora magari mi accollo il rischio di poter esercitare questo tipo di situazione. Poi, se io invece ho la convinzione che andando a prendere i due giocatori di cui abbiamo parlato accresco il mio centrocampo, mi accollo il rischio anche di farlo in sei mesi.
Certo.
E per cui dice, poi dopo magari ci penserò quest'estate, se Arthur dovesse tornare indietro a risolvere nuovamente la situazione. Dipende sempre dall'urgenza con cui tu devi fare un'operazione. Oggi la Juventus non dimostra di avere questa urgenza. Magari fra una settimana sì.
Perché poi se no si verrebbe a creare, correggimi se sbaglio, poi andiamo sugli altri audio che sono arrivati sulla partita, la vicenda un po' Douglas Costa, cioè è dato in prestito, però tecnicamente rischia ancora di tornare alla Juventus.
Certo.
E se torna ti trovi uno in più con un ingaggio importante che non utilizzeresti mai. Quindi la Juventus vuole evitare questo tipo di
situazioni. Però il discorso di Arthur è diverso, Arthur oggi gioca titolare.
Ah beh, certo, cioè lì
c'è
è un giocatore
da dire questo,
sì, esatto.
C'è anche da dire questo, c'è anche da dire che se la Juventus non è che lo vuole mandare via Arthur. La Juventus Arthur lo tiene anche volentieri. Ad Allegri ora Arthur piace, all'inizio dell'anno no, ma adesso ha scalato delle gerarchie. E quindi non è che la Juventus non vede l'ora di disfarsene, anzi.
Quindi, ricapitolando, Rovella e Zaccaria potrebbero già andare entrambi alla Juventus a gennaio, qualora la Juventus trovasse la formula per cedere con un lungo prestito all'Arsenal Arthur e la consapevolezza di far sì che poi questo lungo prestito si trasformi nel tempo in cessione, in modo da poter gestire questa situazione. Questo è un po' il quadro. Molto chiaro, Luca, grazie. Sentiamo invece questi audio che sono arrivati, credo che si ritorni sulla partita. Vai, Giorgio.
Buongiorno a tutti ragazzi, io volevo dirvi il mio pensiero su ieri. Io sono un tifoso del Milan, devo dire che sono sempre molto obiettivo, ma in questo caso c'è poco da essere obiettivi. Nonostante, come dice Luca Marchetti, siamo arrivati sull'1-1 al 90esimo, ieri avevamo vinto, avevamo chiuso la partita al 92esimo come a volte le grandi squadre fanno. E invece ci hanno tolto di mano una vittoria, ci hanno tolto di mano la possibilità di accorciare sull'Inter, non tanto il sorpasso, e questo è un errore che a questi livelli si paga dazio e soprattutto avrà conseguenze nella stagione, perché non è concepibile, a mio avviso, perdere questi punti in una lotta a scudetto dove si tirerà tutto sul punto, sul pareggio e su tutte le situazioni che verranno a crearsi. Quindi per me il danno è inconcepibile per la Serie A.
Vai con il prossimo audio, così abbiamo raccolto un po' lo sfogo del nostro ascoltatore, vai.
Poco da dire. Sono Arian da Milano.
Ciao.
Io la partita di ieri non riesco neanche a arrabbiarmi con l'arbitro, perché capisco l'ansia, la prestazione che deve aver avuto al 92esimo per fischiare così. E la partita aveva lasciato andare tanti mezzi falli che non l'aveva fischiato, ma al 92esimo secondo me era tanta l'ansia di prestazione che ha fischiato. I ragazzi, a mio avviso, ieri erano male che perdevamo, perché dopo tanti miracoli fatti dal portiere dello Spezia, io ero convinto che quella partita o la pareggiamo o la perdevamo, ma non vincevamo. Comunque domenica sarà un'altra giornata.
C'è molta delusione, però anche un po' di consapevolezza addirittura. Da che cosa lo deduci? Dal fatto che il Milan, Luca, non è riuscito a dare la sensazione di fare quell'ulteriore passettino che rende i tifosi del Milan dubbiosi,
ma
a dire guarda, io sapevo che è scaramanzia.
No, secondo me la delusione viene fuori dal momento in cui tu hai perso la partita in casa con lo Spezia, dopo averla comunque dominata, perché è vero che anche quello che diceva il primo radioascoltatore, il Milan la partita l'ha dominata, tu comunque l'avevi vinta, come è successo tante altre volte a tante altre squadre. Tutto vero, però si è dovuto arrivare fino al 91esimo. Io credo che ci sia questo tipo di rammarico da parte dei tifosi milanisti. Non c'era bisogno contro lo Spezia di arrivare fino al 91esimo. Alle volte succede. Lo Spezia, come ricordavo tu in apertura, è riuscito a vincere una partita al San Paolo senza mai tirare in porta. Quindi no, il calcio è strano e ti comporta anche questo tipo di situazioni. Bisogna ricordare però una cosa, e questo è un altro grande merito che va dato a Pioli non ha mai ricordato quali erano le assenze del Milan.
Esatto.
Ha sempre parlato di errori propri,
però ce le sono,
abbiamo parlato dell'errore dell'arbitro, ma se poi vogliamo dire che il Milan si è presentato a ranghi completi contro lo Spezia, la risposta è no. La difesa è rabberciatissima. Tra l'altro c'è un problema anche con i rigori, ormai mi pare evidente che chiunque tira i rigori non si sente sicuro.
Questo è vero.
Al Milan, a centrocampo mancano due pedine fondamentali come Bennacer e Kessié. Stanno recuperando in avanti piano piano i giocatori comunque determinanti del Milan, ma stanno rientrando in queste settimane, no? Dalle Ao, Rebic, non c'è ancora visto Diaz. Quindi non è che il Milan è in formissima, no? E comunque è lassù. E comunque Pioli non l'abbiamo mai sentito lamentarsi di questo, neanche ieri.
No, io, e però questo, come dici tu giustamente, alludi tu perlomeno, non significa non doversi ricordare le difficoltà con le quali sta lavorando Pioli, perché sennò molte volte il fatto che uno non si lamenta sembra che non ha problemi. E sembra che i problemi siano
noi, perché esatto, è giusto, bravo. Così, e perché è intellettualmente corretto, nel senso, poi dopo ognuno la storia se la racconta come vuole, ma io Pioli credo che stia facendo un eccellente lavoro, non soltanto sul campo, dove il Milan è evidente che ha un'identità molto marcata e dove si riconosce la sua mano, ma nella gestione del gruppo. Oggi se giocano Kalulu e Gabbia all'interno del Milan come difensori centrali, che sono obiettivamente le ultime scelte che può avere il Milan, tanto è vero che sta cercando un difensore, e giocano, e nessuno si permette di dire però se ci fossero stati Chiesa e Tomori non avremmo preso il gol. E io credo che questa sia una grandissima vittoria di Pioli, ma non perché Calulo e Gabbia siano forti come Chiesa e Tomori, ma perché li ha fatti sentire forti e ha dato questa percezione anche all'ambiente milanista. Questo è un grandissimo vantaggio che il Milan ha avuto durante questo campionato con questo allenatore qui. E la stessa cosa sta facendo Spalletti,
No, è chiaro, infatti su Spalletti, vedi, mi ricollego perché un ascoltatore fa una domanda molto interessante tornando sulla decisione arbitrale, poi siamo vicini ai saluti con Luca Marchetti. Simone da Castiglione Fiorentino dice: ok, l'errore, ma è già il terzo in 5 giorni, Napoli-Fiorentina, Roma-Cagliari, appunto ieri sera il Milan, sempre sulla regola del vantaggio, cominciano a essere un po' troppi, ti chiedo.
Quello di Roma-Cagliari era un altro ragazzo giovane, 37 anni. Napoli-Fiorentina non mi ricordo, qual era il problema?
Sai che non mi ricordo anch'io, stavo cercando di ricordare un pochettino. Napoli-Fiorentina, quella di Coppa Italia, sì, immagino quella lì.
Non l'ho vista con grande attenzione. Certo, sì, un altro errore, sì, come no, assolutamente. Il vantaggio non dato, sì, assolutamente, ha ragione il nostro
ascoltatore. Adesso è venuto.
Ricordo perfettamente, sì.
Adesso subviene anche a me.
Non ricordo chi fosse l'arbitro, sinceramente. In Roma-Cagliari l'arbitro era un altro, non dico esordiente perché esordiente non era, ma un altro ragazzo giovane con bisogno di esperienza. Gli errori però nel calcio ci sono, questo bisogna metterselo in testa. Gli errori come Abraham, Ibrahimovic o Dzeko possono sbagliare un gol, come un portiere può sbagliare un rinvio o un intervento, così l'arco. Airoldi diciamo che è un po' più esperto degli altri due.
Sì.
Ti dicevo, come il portiere può sbagliare, come l'allenatore può sbagliare formazione, può sbagliare cambio, può sbagliare lettura, così l'arbitro può sbagliare.
Due domande
rapidissime. Se ci mettiamo in questa condizione è un po' tutto più normale. Poi è normale che quando uno sbaglia l'arbitro...
Fa più rumore. Allora, sono arrivati audio a non finire, ragazzi, li sentiamo tra pochissimo anche con Ivan Cardia, perché devo salutare Luca Marchetti, al quale faccio due domande di mercato, uno da Rosolino da Fossano, un'altra da Daniele. Rosolino ti chiede: questo benedetto centrale del Milan, il Milan lo prende oppure no sul mercato?
Lo prenderà.
Il nome?
Di prenderlo. Uno fra Begli, Diallo, Difesa Italiana, Porta a Casale, vediamo. I nomi mediatici in questo momento sono questi, ma comunque Begli e Diallo sono in Coppa d'Africa, per cui anche se chiudi non avrebbero giocato né contro lo Spezia né contro la Juve.
Daniele invece ti chiede se la Juventus prenderà un attaccante. A proposito, rinviata ancora una volta l'intervento di Chiesa per un attacco influenzale, tampone negativo, però insomma il giocatore non si opererà a Innsbruck adesso, penso che è rimandata ancora, però oramai già sappiamo che i tempi di recupero sono lunghi, lui comunque la stagione l'ha chiusa e quindi ci si muoverà con cautela e senza fretta. Invece ti chiedono se arriverà comunque un attaccante adesso a disposizione di Allegri, oppure oramai la Juventus ci ha messo una pietra sopra.
Beh, l'intenzione sinceramente è quella di capire se può arrivare un attaccante. Abbiamo parlato di Azmoun, abbiamo parlato di Martial, sono due attaccanti diversi, ma con l'infortunio di Chiesa già la Juventus a prescindere avrebbe voluto prendere un attaccante, e poi magari non lo avrebbe preso se non lo avesse trovato con le caratteristiche giuste. Con l'infortunio di Chiesa viene a mancare un altro giocatore offensivo, io quindi credo che la Juventus lo stia cercando. Ti ripeto, Azmoun e Martial sono i primi due nomi, sono due nomi diversi, con giocatori con caratteristiche diverse, uno è più numero 9, l'altro è più attaccante esterno, seconda punta, però la Juve ci sta lavorando.
Bene, Luca, grazie come sempre, un grande abbraccio a te, ci ritroviamo martedì prossimo. Ciao Luca Marchetti.
Volentieri, ciao.